avevo promesso, le promesse le mantengo. Oggi Black Friday, lo sappiamo che poi non è un giorno, ma alla fine è una settimana, quindi se sempre, soprattutto in questo periodo di pandemia, gli acquisti online l'hanno fatta da leone, qui siamo proprio nel festival dell'acquisto online, no? Potremmo dire in questa settimana, ribadisco, le super offerte sono ovunque, ma da sempre quando si parla di Black Friday poi si guarda con molto interesse a quello che troviamo online. E quando si parla di acquisti online dobbiamo essere certi di operare in sicurezza. Benvenga dunque, ci fa molto piacere, abbiamo deciso oggi di approfondire questa guida che è stata realizzata da ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, con la Polizia di Stato, certi, Finilfeduf, proprio con un decalogo per operare acquisti online in sicurezza, per non doversene pentire dopo, casomai, di aver acquistato qualcosa in super offerta. Grazie per essere con noi a Romano Stasi, che è segretario generale di Abilab, centro di ricerca e innovazione che promuove collaborazione tra banche, aziende e istituzioni per lo sviluppo tecnologico del settore bancario. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi. Stasi, buongiorno a tutti.
Lei mi è stato presentato come l'uomo sicurezza di ABI, quindi mi raccomando, abbiamo delle
siamo
attese
sicuri,
altissime.
Siamo sicuri.
Allora, ci aiuta a capire come tutti noi, chi è più e meno esperto di web, può fare acquisti in sicurezza?
Certo, le opportunità che ci offre internet sono grandissime, l'e-commerce è in forte crescita in questo momento, in questo periodo storico, e anche oggi proprio con il Black Friday è uno dei momenti di picco dell'anno dell'e-commerce, e bastano veramente poche attenzioni per essere sicuri, poche attenzioni che però dobbiamo mantenere nel tempo, quindi comunque sempre attenzione al nostro computer che da cui effettuiamo le operazioni o comunque andiamo a navigare, dobbiamo avere l'attenzione all'antivirus, quindi a che sia sempre aggiornato e attivo, dobbiamo avere un'attenzione anche a ciò che ci scarichiamo come software, come applicazioni, affinché siano sempre sicuri o scaricate da siti sicuri, e dobbiamo poi anche essere attenti ai siti di e-commerce, anche. È opportuno che i siti di e-commerce abbiano strumenti anche di pagamento evoluti che possano garantire che le informazioni legate al pagamento siano ben gestite, insomma. Queste sono alcune delle cose che si possono fare. Se poi invece si ha la preferenza a navigare o anche guardare siti di e-commerce dal cellulare, anche lì.
Che si sa, ecco, che tantissimo, no? Smartphone, tablet, cellulari, per molti ormai sono, come dire, il primo device rispetto al PC.
Esatto, è vero, certo, molto comodo, molto facile. Abbiamo anche delle sicurezze intrinseche nel cellulare, dove non è così immediato scaricare le app da un sito web, mentre è molto facile scaricare le app dagli store, siano essi Apple o sì, siano essi Android. Ecco, il consiglio è scaricarli le app solo da questi store ufficiali. Perché se uno scarica navigando del software sul proprio cellulare che non viene da quegli store, potrebbe avere un'app che invece in realtà nasconde un virus. Quindi è meglio invece usare gli store ufficiali, e qui a quel punto si può essere molto sicuri che il proprio device, il proprio cellulare non crea problemi, non perde dati e si può navigare sicuramente e anche naturalmente fare pagamenti, in alcuni casi anche direttamente con la carta, direttamente con il cellulare, senza avere nessun rischio associato.
Ma se io faccio e completo un pagamento, poi vedo qualcosa nel sito che non ho notato prima, che mi fa venire il dubbio, oppure io appena pagato arriva mio marito e mi dice: no, cosa hai fatto? Lo sanno tutti che questo sito è. Io posso bloccare quel pagamento? Quanto tempo ho?
Ah, sì, esiste anche la possibilità di bloccare il pagamento sia sulla carta sia anche sugli altri strumenti di pagamento. Chiaramente bisogna muoversi nei confronti della propria banca, ecco. e anche appunto nei confronti del sito e-commerce. Ben diverso invece sono le situazioni in cui io non ho fatto un certo pagamento e invece mi accorgo che è stato fatto un pagamento che io non ho autorizzato, quindi disconosco il mio pagamento. A quel punto, in quel caso, è meglio veramente subito chiamare la banca e dire: attenzione, ho rilevato un pagamento che non ho autorizzato. E la banca, se soprattutto si comunica in tempi rapidi, c'è una buona possibilità appunto che si riesca a bloccare l'operazione che si è rilevato non essere quella che aveva autorizzato.
Dottor Stasi, abbiamo veramente 2 minuti scarsi. Altre pillole utilissime?
Certo, le opportunità sono tante e l'attenzione che dobbiamo fare è sempre gestire con accortezza le informazioni legate alla nostra identità digitale, siano esse le credenziali di accesso, quindi la password di accesso alla propria posta elettronica, l'home banking qualsiasi altro servizio, anche Facebook o via dicendo. Dobbiamo stare attenti che non dobbiamo dare queste informazioni quando ci vengono richieste in modo anomalo, quando in realtà in una situazione in cui non siamo sicuri di dove stiamo inserendo le informazioni, perché è il primo passo per poi abilitare gli hacker laddove appunto entrino in possesso della propria password, della propria identità. E a quel punto appunto dobbiamo poi invece modificare la password, aggiornarla rapidamente, cambiarla e quindi di essere sicuri poi che comunque anche non venga utilizzata in modo fraudolento. Queste sono le attenzioni principali: non diffondere informazioni sensibili sulla propria identità e sui propri strumenti di pagamento.
Dottor Stasi, lei è veramente l'uomo della sicurezza, quindi la chiameremo anche presto, va bene?
Perfetto, la ringrazio.
Grazie per il suo lavoro. No, grazie a lei e a tutti voi per questa guida sicurezza di ABI insieme alla Polizia Postale, utilissima sempre. Romano Stasi è segretario generale di ABI Lab, centro di ricerca e innovazione che promuove collaborazione tra banche, aziende e istituzioni per lo sviluppo tecnologico del settore bancario. È vero, avevo annunciato, vogliamo dedicare questo spazio alla nostra tiroide, a questa ghiandola endocrina che è situata nella parte anteriore del collo, ma ci facciamo adesso spiegare tutto meglio. Pensate che in Italia, infatti uno dei motivi per cui torniamo oggi a parlare di tiroide è proprio su vostra sollecitazione, perché è un po' che non lo facciamo. In Italia il 20% della popolazione ha problematiche riferibili alla tiroide. Buongiorno e grazie per essere con noi ad Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dell'unità di endocrinologia e diabete del Policlinico Gemelli. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
Allora, professore, abbiamo detto il 20% della popolazione in Italia ha problemi che si riferiscono in qualche modo ad una malattia della tiroide, è un'enormità.
Sì, se vuole anche di più, se vogliamo estendere, perché se 100 donne fanno un'ecografia della tiroide, almeno la metà di loro scopre un nodulo della tiroide, molto spesso piccolo, molto spesso insignificante per fortuna. Solo il 5% di tutti i noduli della tiroide sono poi si rivela